Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Estero Dubaldi per questa edizione del Rassegna Stampa Online di Prima Mattina. Oggi è venerdì 7 febbraio. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie principali. Bene, le notizie principali riguardano in modo particolare la questione legata alla distribuzione e ai punti di distribuzione dei sacchetti dell'immondizia, punti di distribuzione di cui abbiamo già ampiamente riferito anche nei giorni scorsi, perché abbiamo letto anche una corrispondenza da parte del Carlino. Oggi il sito di Radio R ci ritorna anche per correggere una cifra che naturalmente non era esatta. Cioè, quando si parlava del fatto che questi centri di distribuzione dei sacchetti della raccolta per indifferenziata erano stati individuati in due punti della città, uno al quartiere Le Grazie, vicino alla chiesa dei Passionisti, vicino alla Cassetta dell'Acqua, per intenderci, nel parcheggio sottostante, e l'altro invece nel punto di sotto viale Cesare Battisti, cioè ai piedi dell'ascensore che dal centro città porta sin davanti a Porta San Domenico, giusto per intenderci. Ecco, ho stato un attimo di amnesia. Bene, e questo questi due centri di distribuzione dei sacchetti dell'immondizia costeranno ognuno circa 16.000 euro, ma il comune ne ha già risparmiati, non come erroneamente è stato scritto dal Carlino, che ha dimenticato uno 0, 7.000, ma 70.000, perché 70.000 è il risparmio che il comune ha ottenuto dal Cosmari non prendendo più quella minchia dei sacchetti di blu con il microchip. I sacchetti blu vengono sempre distribuiti, ma senza il microchip. Io spero che l'amministrazione addestri, o comunque si attrezzi, soprattutto addestrare, nel senso che si comincia un pochettino a capire come funzionano queste cose, e a capire anche che non si possono regalare soldi quando questi non producono alcun risultato. Allora, non può ancora tenere i sacchetti gialli con i microchip, che non servono a nulla. Nulla. Si dice serve forse per la raccolta differenziata puntuale, per poter calcolare. Stupidaggini. Usciamo fuori da questo inganno totale, da questo prolungamento e allungamento del brodo della spesa pubblica, e cerchiamo di concentrarci sulla ciccia, cioè su quello che effettivamente conta e vale. I sacchetti gialli dovrebbero essere anch'essi privati del microchip, e ci sarà un ulteriore 70.000 euro di risparmio. Via gli ispettori, che non servono a niente, la differenziata viene comunque garantita risultato ottenuto da un buon comportamento dei cittadini che riescono ad essere in questo caso ormai ben disciplinati, dimostrarsi di essere ben disciplinati. Allora, vediamo a questo punto, quindi abbiamo corretto anche l'errore, e voi capite, 32.000, ma ne hanno risparmiati 70.000, quindi non è una cosa da poco. Poi abbiamo l'intervista che abbiamo postato da Antonio Bravi, che noi abbiamo realizzato nella giornata di mercoledì pomeriggio. Abbiamo trattato parecchi argomenti con Antonio Bravi, e quindi per chi volesse appunto sapere il suo pensiero lo può trovare sul sito Radio R. Niente paura, niente paura, il verde a Recanati non è in fase di annientamento, di annullamento, non c'è Attila che percorre le strade, le campagne, le vie di Re Canati. Si tratta di quattro alberi che stavano per cadere, che erano già pericolanti, che si erano pericolosamente appunto appoggiati su delle strutture vicine, in un'area vicino al pedonale tra via via Moretti e via Aldo Moro, vicino diciamo al palazzetto dello sport, ma soprattutto vicino al calcetto, all'area del calcetto, sempre della zona, di quella zona appunto di Fonti San Lorenzo. Quattro alberi che sono stati abbattuti su indicazione degli stessi vigili del fuoco e con la presenza, questa operazione è avvenuta, della Guardia Forestale. Quindi si è trattato di rimuovere un pericolo e non di abbattere così arbitrariamente degli alberi, perché magari c'è questa furia devastatrice, no? Anche perché il verde ce n'è tanto, visto la ricchezza di CO2 che abbiamo nell'atmosfera. CO2 è il cibo delle piante, quindi più CO2 c'è, più verde noi riusciamo ad ottenere. Ricordate la donna che a Re Canati era stata posta agli arresti domiciliari in quanto si era avvicinata, malgrado alcune prescrizioni avanzate dal giudice che aveva ordinato alla donna di non avvicinarsi alla casa dove c'era la sua figlia entro un raggio di 500 metri. Bene, questa donna non aveva ottemperato a questa disposizione del giudice, a questa ordinanza del giudice, ed era finita dagli arresti domiciliari. Questo il 2 febbraio scorso. Poi è successo che questa donna, naturalmente spinta dal desiderio di vedere la figlia, è uscita di casa, pur essendo agli arresti domiciliari, si era spinta sino al giardino della casa dove abitava la figlia, dove abita la figlia, e lì è stata individuata, comunque segnalata, tanto che i carabinieri sono intervenuti e l'hanno quindi di nuovo arrestata. Ora il giudice ha deciso che dagli arresti domiciliari, non avendo ottemperato alla disposizione e all'ordinanza del giudice, si passa agli arresti in carcere, per cui la donna è finita al carcere, mi sembra, di Pesaro, al carcere, sì, alla cassa circondariale di Pesaro. E purtroppo per questa donna 47enne di Re Canati. L'Associazione Operatori Turistici della città di Re Canati partecipa alla BITTE 2025, c'è una nota dell'Associazione appunto Operatori Turistici. Andiamo ancora avanti e parliamo adesso di cronache maceratesi, cerchiamo di dare un po' di notizie anche da altri siti. E a Treia, come succede molto spesso, dovuta alla solitudine, c'è un'altra tragedia della solitudine, cioè la tragedia appunto dovuta al fatto che si muore in casa e nessuno si accorge di questo. Era morta da diversi giorni, il corpo è stato trovato in casa, un conoscente è andato a cercarlo e non gli ha risposto. A quel punto ha chiamato i soccorsi. Vittima è il 74enne Gian Gabriele Sensini, si è spento per cause naturali. Sabato ci sarà, cioè domani, il funerale. Io l'ho detto sempre, cioè le cause naturali non esistono, cioè nel senso che significa tutto è naturale. Anche una morte violenta finisce per essere naturale, cioè nel senso che comunque dovuto, non so, a schiacciamento, al fatto che tu hai battuto la testa, no, c'è creato una emorragia cerebrale interna, e quella è una morte naturale dovuta a causa dell'emorragia interna. Cioè, non so cosa si voglia nascondere con la definizione di morte naturale, forse per cause naturali, forse il fatto che c'è stato un arresto cardiocircolatorio. Certo, l'arresto cardiocircolatorio è dovuto comunque a una pregressa situazione che si è consolidata nel tempo sino a che il cuore non si è fermato. Ma se non indaghiamo bene sulla causa dell'arresto cardiaco, no, noi non abbiamo e non daremo mai un contributo fattivo a quello che è la conoscenza scientifica di queste morti, che possono aiutarci anche statisticamente a valutare quali sono le patologie o le cause, no, che possono portare alla morte di un soggetto di un cittadino. Anche i cinghiali in fila al distretto aste battuta di caccia a Santa Croce. La presenza degli ungolati era stata segnalata all'azienda sanitaria. Il primo cittadino ha appena firmato le ordinanze per un'area che comprende anche Montalbano e Collevario. Siamo a Macerata per una battuta di caccia. Il cinghiale molto meglio sta diventando una presenza troppo ingombrante e pericolosa. Ricordate l'omicidio di Rosina Carsetti, la donna di Monte Cassiano, che era stata uccisa alla vigilia di Natale, 24 dicembre 2020. Bene, voi sapete che è stata fissata ora in Cassazione l'udienza. Il secondo grado, la figlia della donna, era stata condannata all'ergastolo e il nipote a 27 anni, perché c'era una complicità fra i due. Inizialmente in primo grado era stato condannato all'ergastolo il figlio, mentre sia la madre che il nonno, cioè il padre, il marito di Rosina, erano stati in realtà condannati per reati minori, tanto che erano liberi, perché erano stati liberati perché era stata una condanna con la condizionale, con la condizione cioè che non ripetessero il reato, naturalmente, e quindi non avessero un'altra denuncia e accusa e una condanna per altri reati. Bene, adesso la donna è stata invece considerata la figlia di Rosina, è stata considerata lei la colpevole di questo omicidio. E il figlio molto probabilmente l'ha assecondata per avere 27 anni. Ora si discuterà il tutto in Cassazione. Il Donoma diventa di proprietà di Angelini e quindi si vedrà, appunto, questo è uno dei punti di divertimento più importanti, più noti di Civitanova, ma anche quelli più soggetti a particolare attenzione da parte della polizia e dei carabinieri, perché fuori, ricorderete, dal Donoma spesso si verificano fenomeni di vandalismo o di rissa, quindi fenomeni di violenza. Però certamente Angelini ha sempre detto: guardate che non dovete sempre scaricare sul Donoma la responsabilità di quelli che sono gesti inconsulti di gente che questi gesti li fa lontani dal Donoma, lontani cioè non all'interno della mia discoteca, ma fuori e anche a distanza. Ultimi giorni di apertura per Maga Cacao, magari è solo un arrivederci. La pasticceria chiuderà domenica dopo 15 anni in centro, dice, e quasi 12 in Piazza della Libertà. I titolari salutano i clienti, ma lasciano qualche barlume di speranza. Tanti eventi in quest'ultimo anno ci hanno fatto capire che forse era ora di cambiare e trasformarsi. Chi lo sa, magari è solo un arrivederci. Speriamo. A questo punto vediamo un po' di andare a dare un'occhiata anche a Cronache di Ancona. Perché che cosa ci dice Cronache di Ancona? Cronache di Ancona si dice che, ricordate, ieri ne abbiamo parlato, una tragedia sotto la galleria del Montagnolo, era morto Marco Baldinelli con uno scontro che veramente è stato devastante, e ora domani ci saranno i funerali di questo povero uomo, 43enne, che è appunto deceduto nella serata di mercoledì, e i funerali si svolgeranno appunto domani sabato. Scontro all'incrocio tra un'auto e un trattore, siamo a Monte Roberto, 44enne è finito nell'ambulanza a Torrette, è avvenuto nel pomeriggio di ieri in zona Pianello, sul posto 118 Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Poi abbiamo calcio e pugni alle vittime delle rapine, arrestato latitante sudamericano, i carabinieri del Nord di Ancona, in collaborazione con i colleghi del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia hanno rintracciato e arrestato l'altra sera a Falconaro un sudamericano trentenne colpito da un mandato di arresto europeo emesso a fine gennaio dalle autorità spagnole per plurime rapine aggravate commesse in Spagna nel 2017. Ma perché questo sudamericano lo mandiamo in Sud America? Non l'ho capito. Che sta a fare ancora a girare per l'Europa? Boh. A Caldarola in giro tra le case inagibili con fotocamera e arnesi da scasso, tre denunce. E certo, questi magari nelle case inagibili cercavano di entrare per poter accumulare qualche cosa di prezioso che nel frattempo o di utile che nel frattempo è rimasto all'interno di queste case. E anche aveva con sé anche una macchina fotografica. È successo a Caldarola, laddove i carabinieri hanno denunciato tre uomini, un 46enne di Cittanova e due 49enni di Ancona per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e grimaldelli. Hanno notato i tre uomini militari che si aggiravano a piedi con tanto di macchine fotografiche per le strade cittadine. I tre fermati non hanno saputo giustificare la loro presenza in paese. Vabbè, però non l'avete presi in flagranza di reato, quindi non lo so che tipo di reato potete addebitare a questi tre, e comunque avranno anche una possibilità di una facile difesa da questo punto di vista. Bene, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, a risentirci alle 8:30 per la rassegna stampa dei quotidiani in edicola e poi addirittura alle 10:30, che stamattina sarete sempre con me, per il filo diretto che io sostituisco oggi Pierluca Drucchia, come lui mi ha sostituito nella giornata di ieri. Ciao ciao a tutti.